Allora, avete dormito bene? Caldo, eccetera, eccetera. E questa mattina vorremmo un attimo ancora continuare, ecco, quei brevi spunti che abbiamo ieri sottolineato insieme su questo grande capitolo che riguarda in fondo la coscienza dell'essere. Ricordate, abbiamo parlato di coscienza a tre livelli: coscienza fisica del tuo essere, coscienza mentale e coscienza. Abbiamo cominciato a introdurre questo concetto di una coscienza spirituale, e in realtà poi la coscienza dovrebbe essere la voce del nostro spirito. Il problema è che noi siamo troppo abituati ad ascoltare la coscienza razionale e la coscienza emotiva. In questo è probabile appunto che ognuno di noi segua delle immagini collegate più a quello che sente o a quello che ha costruito mentalmente. E spesso, purtroppo, osservavamo ieri che nel tentativo di avere un Dio più a nostra immagine, le realtà spirituali è come se le volessimo materializzare, mentalizzare in maniera che possano funzionare anche senza Dio. È una cosa strana, ma non è tanto strano. Mi ricordo la mia conversione avvenuta, ora sono passati, ho 22 anni, più di 40 anni fa, diciamo, in cui la cosa che mi ha colpito fortemente, essendo una persona molto cerebrale, molto studiosa della filosofia, è il fatto che appena mi è stato dato questo annunzio di Gesù risuscitato, di Gesù persona vivente, e ho cominciato in qualche modo a cercarlo con altre persone, e andavamo in una villa di campagna che aveva un terrazzo alto e lì cercavamo di esprimere le parole, non mi venivano parole, però c'era questa ricerca. Il primo segnale che ha cominciato realmente a toccare la mia vita è stato il percepire delle dimensioni di amore e di gioia per me completamente sconosciute, per me completamente realmente inesistenti. E lì chiaramente la mente umana cosa voleva fare? Aspetta che vedo di capire come funziona, così me le prendo senza bisogno di Dio. E oggi c'è purtroppo, non solo nell'umanesimo, ma anche nel cristianesimo, questa tendenza quasi a volere, con delle metodologie che sì, comprendono anche Dio, però a volere prendere tutti i benefici di Dio senza scoprire veramente la realtà spirituale. E lì è un problema, perché se non c'è questa scoperta, vedremo che le immagini che ci costruiamo, le identità emozionali in cui ci sentiamo di essere in un modo o quelle razionali, ci sarà un momento del nostro cammino cristiano dove salteranno. E ognuno di noi dirà: "Mi non me l'aspettavo di essere così". E se Dio ti potesse parlare, ti sta parlando, anche questa è un'altra realtà che dovremmo un po' modificare. Abbiamo dei concetti veterotestamentari, veteropentecostali, tante volte sembra che Dio debba essere sollecitato a parlare. In realtà lui potrebbe parlarci e ci parla 24 ore al giorno. Dico, vi consiglio di non ascoltarlo 24 ore al giorno, ma anche lui ha progettato i sogni, perché ad alcune persone deve parlargli per forza in sogno, perché nella veglia sono così impermeabili alle cose di Dio che deve dargli un colpo in testa, no, però deve metterli in condizioni diverse. Ieri discutevamo un attimo in un altro ambito, anzi l'altro ieri, non so, ogni tanto mi sento disorientato nel tempo e nello spazio. Discutevamo che spesso le percezioni più forti in alcune persone che hanno una identità troppo schematizzata, Dio deve fargliele ricevere nel sogno. Quindi nel sogno possiamo ricevere e l'espressione dell'inconscio negativo, E quindi tutto quello che abbiamo chiuso in soffitta, della rabbia, dell'amarezza, del dolore, di quello, come dice la scrittura, i sogni vengono da quello che uno pensa e fa durante il giorno. Però sapete, c'è un'attività dentro la tua mente di cui non sei cosciente. C'è una soffitta, c'è una cantina dove una rimuginazione agisce, quindi spesso nel sogno appaiono delle cose strane, dice, ma chissà da dove viene? Invece viene dalla tua soffitta, ma nel sogno è Dio pure che decide e vorrebbe aspettarsi da noi una recezione maggiore, perché lì siamo un po' spenti intellettualmente, e quindi riesce a parlarci, riesce ad essere ascoltato. E spesso mi ricordo, ecco, una delle tante esperienze, prima di ricevere questa effusione dello Spirito Santo me la sono sognata, alleluia, perché per me era una cosa difficilissima, per una persona così strutturata mentalmente, l'idea che mi dovevo abbandonare a qualcosa che non capivo, a qualcosa che era irrazionale. E allora Dio forse mi ha, anzi senza forse, mi ha favorito facendomelo vivere prima in uno stato onirico, e dopo poi l'ho realizzato anche nella pratica. Ed è stata un'esperienza fortissima, perché mi ricordo che per circa 5 ore non sono riuscito più a parlare in italiano. Quindi c'era come se ci volesse qualcosa di forte. Cioè, volevo parlare con la mia lingua, ma il centro, l'area di Broca, che è una parte del nostro cervello che si occupa di tutto il linguaggio, ed è una grande parte, ecco perché poi la scrittura dice che la nostra lingua è un piccolo membro, però può fare morti feriti, perché la rappresentazione mentale della abilità a parlare ha una veramente notevole area del cervello, quindi come dire, stiamo attenti, perché con la lingua possiamo fare tante cose belle, possiamo fare tanto danno. E dicevo, da allora questa consapevolezza naturalmente poi un po' è finita, mi sono ritrovato con la mia mente, con la mia identità più umana, solo che è successo un problema, come credo che a ogni cristiano poi succeda, che continuando, cercando di continuare, pur avendo ricevuto questa nuova identità, cercando di continuare con l'immagine mentale o emotiva che avevo di me stesso, a un certo punto, strada facendo, mentre dicevo sempre di più, Signore, la tua benedizione, la tua unzione, ho cominciato veramente a vivere un peggioramento, uno smantellamento, ho cominciato a vivere disturbi mentali ancora più gravi di quelli avanti Cristo, ho cominciato, ecco, ho detto, ma qua veramente c'è qualcosa che non va, io ti dico, Signore, benedizione, e qua sto diventando ancora più fobico, più preoccupato, più dipendente dalla pornografia, più tante cose che in qualche modo pensavo che di colpo lo saltassero nel momento in cui c'era stata questa rinascita interiore. E questo è importante che lo capiate. Io incontro tanti cristiani che entrano in depressione perché sono convinti che quando hanno ricevuto Gesù non hanno più problemi, e forse per un certo periodo è così, la percezione della realtà spirituale è così forte che tutte le altre cose passano in background, però poi inizia il vero cammino, inizia il rinnovamento della mente, inizia la santificazione, se la volete chiamare così, inizia la guarigione interiore, sono tutti sinonimi, ma il concetto è questo, che Dio è convinto che la identità nuova, chi è in Cristo è una nuova creatura, a immagine di Cristo, bando ai complessi di inferiorità. Ci riflettete che la identità nuova che come credenti avete ricevuto ha le caratteristiche di Cristo? Questo veramente dovrebbe un attimo ogni tanto farci riflettere e farci comprendere questa potenzialità meravigliosa in cui non dobbiamo credere che Dio un giorno avrà la misericordia e ci cambierà. No, ci ha cambiato, ci ha già cambiato. Questa è una realtà veramente contraria a ogni logica umana. Tutto quello che le altre religioni considerano un obiettivo da raggiungere con tanti sforzi, con tante lotte, con una purificazione, con l'autogiustizia, il cristianesimo lo dà come punto di partenza. La tua sorte è caduta in luoghi dilettevoli. Non ti è toccata solamente l'eredità del fallimento transgenerazionale, cioè tutti i debiti di casa tua, tutte le parti dove il male aveva creato veramente delle azioni distruttive. Questo purtroppo dobbiamo anche confrontarci con questa eredità delle nostre famiglie e dobbiamo veramente interrompere tante volte certi circuiti che non solo si riproducono e si trasmettano, ma si amplificano da generazione in generazione. E lì, se non interviene prima di tutto un'esperienza di conversione vera, non si interrompono queste maledizioni familiari, come le vogliamo chiamare. Ma non basta, perché non solo realmente abbiamo bisogno di incontrare Gesù, ma siccome l'azione del diavolo non si limita al nostro spirito, perché quella relativa al nostro spirito, grazie all'opera di Dio, dice la scrittura, lui ha trionfato su ogni potestà, principato, ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando con la morte in croce su tutte le forze demoniache. Il diavolo è stato cacciato fuori. Ma dobbiamo capire che è stato cacciato fuori dalla dimensione spirituale, ma nella dimensione fisica e mentale ancora quattro fili se li mangia, ancora ha un notevole potere, soprattutto per quei cristiani che vivono semplicemente per quello che sentono, per quello che vedono, che vivono solo con un riscontro sensoriale e non hanno cominciato a imparare quella perseveranza, quella costanza che la scrittura ci dice era tipica per esempio di Mosè, rimase costante. Come? Perché era ostinato? Perché era testardo? Sì, un pochino c'era, forse se lo studiamo caratterialmente, da una parte era un po' insicuro, eccetera, eccetera, ma dall'altra parte avrebbe voluto essere andare fino in fondo. Ma questa costanza, dice la scrittura, riuscì a permanere perché lui guardava come le cose che non si vedono, cioè guardava al di là, guardava veramente la realtà spirituale. Se la guardava lui che non ce l'aveva dentro, com'è che noi non riusciamo a guardarla se ce l'abbiamo dentro? Un bel punto interrogativo. Com'è che noi, pur essendo diventati tempio dello Spirito Santo, sembra quasi che lo andiamo cercando dappertutto, tranne nel luogo dove lui abita e nella funzione principale che si è assunto nella nostra vita, cioè una funzione che io non avrei mai preso conoscendo la mente umana, cioè di rivelarci le cose che Dio ci ha donato. Alleluia! E questo è importante, come ieri un po' anticipava il vostro pastore, in realtà la testimonianza dell'identità vera, che poi comprende anche l'aspetto fisico, comprende l'aspetto mentale, ma in maniera secondaria, ci viene data da Dio. Alleluia. Quando dico da Dio, non sto dicendo da una religione, non sto dicendo da una fotografia religiosa, da una carta d'identità religiosa dove si scrivono le tue caratteristiche. Perché, sapete, anche abbiamo imparato gli slogan cristiani, abbiamo imparato il linguaggio cristiano, o dovrei dire l'evangelichese, ma tante volte quelle realtà spirituali di cui parliamo con tanta certezza non le abbiamo mai visitate. E invece il desiderio di Dio è proprio di portarci nel luogo dove le immagini che ci siamo fatti di noi stessi possono anche disgregarsi e può crescere questa coscienza di chi siamo veramente. Qualcuno diceva: sono uno spirito, ma non un fantasma, sono uno spirito. Ho un'anima, una psiche, vivo in un corpo che si sta un po' sfasciando, però abbiamo prenotato già un corpo nuovo, ma sono un essere spirituale. L'identità vera ha questa caratteristica, perché se tu rifiuti la progettualità di Dio, come vi ho fatto l'esempio ieri, e vuoi scoprire la tua vera identità, ci sarà un momento in cui dici: chi me l'ha fatto fare di cercare di scoprire cosa c'avevo dentro? Mamma mia, fino al momento in cui mi illudevo, mi sentivo una persona abbastanza buona, pensavo che certe cose non le avrei mai potuto fare. Quando ho cominciato questo viaggio alla ricerca del cuore umano, ho trovato delle cose tremende. Ho trovato persino che nelle aree dove sono un filantropo, nelle aree dove sono più gentile, nelle aree dove sono solidale, c'è un egoismo sottile, perché ho bisogno di altri che hanno bisogno di me. E quindi mi gratifico, mi soddisfo del fatto che tutti mi dicono: ho bisogno di te, e io mi sento a posto. Sapete, tante persone hanno un'identità riflessa, dicevo ieri, non scoprono quello che Dio ha fatto in loro, ma cercano di farsi forti dell'identità che gli danno gli altri, che gli dicono: bravo, come sei gentile, ti ho chiesto questo e me l'hai prestato, dici sempre sì. Però a un certo punto c'è l'esplosione, perché quelli che dicono sempre sì, sì, e si caricano di pesi più grossi, tu sei uno di questi. Tante volte hai detto sì, sì, ti aiuto, poi tutti i nodi sono venuti al pettine, e hai detto: ma chi me l'ha fatto fare? Digli sì, ora mi trovo incastrato, e sei venuto meno. Quando dobbiamo gestire una nostra identità è un problema grande, perché a un certo punto nei test della vita, dicevamo ieri, nelle prove di carico, nelle salite dove si vede se un motore funziona o meno, perché in discesa senza freni, cioè in discesa servono i freni, ma e spesso neanche quelli ci sono e pigliamo certi pali di quelli incredibili, ma in salita ci vuole un motore, ci vuole un'identità, e se noi non sappiamo dove siamo, dove dobbiamo andare e soprattutto chi siamo, oggi vedete che quel grido tremendo di dolore in cui profeticamente si vedevano tante pecore senza pastore, tante pecore erranti, sono tante persone che sono alla ricerca dell'identità perduta. E in qualche modo, non riuscendo a mettersi delle maschere, non riuscendo a recitare il ruolo che gli viene loro attribuito dalla società, dalla religione, a un certo punto il copione finisce e si trovano là. Ed ora chi sono? Ecco perché sta avvenendo in una maniera incredibile un incremento di questi disturbi fondamentali che si chiamano, si definiscono di derealizzazione e di depersonalizzazione. Che significa? Significa derealizzazione. Vedo una realtà e non la capisco più. Non è che non la capisco, non è che sono cieco e non la vedo, ma non la capisco. Ed è qualche cosa che magari anche da credente tante volte ci succede, figuriamoci da non credente, dove non ci spieghiamo certe cose, dove tante volte ci osserviamo dall'esterno e vediamo un mondo che corre in direzioni incredibili e noi diciamo: ma che cosa fa tutta questa gente che corre, va là, gira? E ancora peggio quando questa sensazione, accennavo ieri, riguarda la nostra identità, come a dire: siamo spettatori di noi stessi e non ci capiamo più. E andiamo per forza di inerzia, perché tutti lo fanno, allora si fa. Si deve fare questo, si fa pallavolo, si fa gioco, si deve fare così, bisogna avere qualche hobby, bisogna fare qualche squadra. Facciamo tutto questo, niente di male in queste cose, ma il problema è che la nostra identità non può essere semplicemente derivata da queste sicurezze esterne. Tante volte viviamo dei meccanismi così forti che ci portano a vivere dell'identità di qualcun altro. È un percorso, un processo, un meccanismo di difesa che si chiama identificazione, cioè tu trai la sicurezza del tuo essere dall'entrare in simbiosi, non ne so, con un cantante famoso, con un leader di qualche genere. Questo nelle chiese è un po' più pericoloso, perché poi causa dei problemi che non sto qui a sottolinearvi, ecco, perché ci sono delle persone che hanno un estremo bisogno, un'estrema insicurezza, un estremo bisogno di dipendenza e sono già pronti per essere controllati. E ci sono invece delle persone che hanno per la stessa insicurezza e paura un bisogno di controllare. E allora si incontrano le due tipologie di persone e si forma una frittata. Tu vuoi dipendere, io voglio comandare, siamo a posto. Io ti do la sicurezza che anche non pensando tu potrai maturare, però tu mi devi cedere tutta la tua capacità decisionale, quindi sarò io a decidere per te. C'è una teologia purtroppo che dice in questa maniera, in cui quasi si dovrebbe obbedire in maniera estrema ai leader spirituali e poi loro se la vedranno con Dio. Ma se la vedranno con Dio, noi ce la possiamo vedere semplicemente del fatto che vi abbiamo detto certe cose, avvertito su certe strade che non raggiungono nessuna direzione, ma ognuno di noi dovrà sviluppare una modalità personale. Non potremo andare davanti a Dio e dire ma me lo diceva il pastore Mauro, me lo diceva il pastore Rino, dice, sì va bene, ma io ti ho fornito anche una realtà non solo di intelligenza ma anche spirituale. E i ministri sicuramente hanno questa funzione di tirare fuori quello che Dio ha messo, non di sostituirsi a Dio, non di diventare mediatori, ma di diventare facilitatori, promotori, dispensatori della grazia di Dio. Questo è il progetto di Dio. Se io ti aiuto a scoprire la tua vera identità, ti aiuto. Ma se io ti convinco che la identità che hai dipende da me, dal mio ministero, dalla nostra Chiesa, capitemi in assoluto, perché è bene avere una identità, una visione ecclesiale, ma non farsi sicurezza o chiarezza solamente su questa, perché poi sapete cosa Dio ci va a combinare? Che proprio le persone sulle quali abbiamo investito, leader, scopriamo che sono anch'essi umani. Scopriamo che anche i leader fanno errori e ci sono persone che vanno in crisi profonda perché scoprono che i loro pastori, i loro ministri in qualche modo sono umani e sbagliano. E non lo possono accettare perché? Perché hanno vissuto questo fenomeno di un'identità non attestata dallo Spirito Santo al nostro spirito. Vedete, una cosa fondamentale, ancora una volta, che non mi stancherò mai di sottolineare, è che solamente Dio ci può dire veramente chi siamo. E ce lo dice quando vuole che si faccia un processo di ristrutturazione nella nostra casa, ma ce lo dice anche secondo il progetto e tutti i pezzi di ricambio che già ha messo in noi. Il problema è che noi siamo troppo dipendenti da quello che sentiamo, pensiamo, ragioniamo e quindi è difficile accettare quello che Dio dice. Mi ricordo nella mia vita c'era una parte in cui io dovevo convincere Dio che ero fatto in modo perfetto, senza di lui, cioè perché ero Dio, ero un semidio magari. Non... Ho cercato di convincerlo, ma poi strada facendo mi sono dovuto convincere che non ero per niente così divino, non ero così armonico, non ero, nonostante la mia discendenza inglese, ho degli antenati inglesi in Svizzera, Sicilia, Svizzera e Sicilia sono un po' agli antipodi. La Svizzera è molto pericolosa, sapete perché? Perché lì non solo, diciamo, non si dà diritto di residenza allo sporco nelle strade, questo potrebbe essere una cosa positiva, ma non si dà diritto di residenza nella mente. Infatti il tasso di persone, statisticamente anche cristiani, che vivono disturbi ossessivo compulsivi, che si sentono sempre sporchi dentro, è immenso rispetto proprio per questa cultura del pulito più che pulito, del super pulito. Ma non è questo il problema è del tentativo di pulirsi da soli. Questo. Alla fine nel tentativo di pulirti da solo finirai per punirti da solo. Scusate il giro di parole. A forza di pulirti e vedere che le macchie non si scrollano, non si levano, e allora dirai, mamma mia, allora sono veramente una cosa inutile. Allora Quindi ritornando a me, che all'inizio cerco di convincere Dio di essere già un'identità armonica, perfetta, meditazione trascendentale, certe cose neanche le pensavo, neanche le facevo, molto equilibrato, molto tollerante, con una pazienza a prova di ulcera, no, perché c'avevo ulcera, gastrite, colite, però a prova di coscienza, un buono, un bravo. E non ci sono riuscito a convincerlo, perché lui poi ha fatto emergere, strada facendo, in quel percorso che vi ho detto, in cui ho cominciato a peggiorare, che altro che capace di armonizzarmi. Ma veramente ho dovuto scoprire una violenza, una rabbia, ho dovuto scoprire che se qualcuno mi tagliava la strada avrei preso il crick, allora si usava più spesso, e gliel'avrei dato in testa. In realtà c'erano dei piccoli segnali che avrei potuto, da buon psicologo, ma tante volte noi siamo psicologi degli altri, non di noi stessi. C'era qualche segnale strano, mi piacevano i film di karate, una persona equilibrata, che non amava la violenza, però quando vedevo un film di lotta e cose... o quando vedevo due persone che si ammazzavano a legnate, da una parte mi faceva dolore, ma dall'altra parte... era come se ci fossi io là. E tante volte anche il modo con cui noi viviamo là, il contatto con gli spettacoli, è una specie di integrazione emozionale. Il problema è che quando facciamo il tifo per i buoni contro i cattivi, ci sentiamo già di avere fatto il nostro dovere di cittadini, perché abbiamo preso le parti del buono. Ammesso che le prendiamo, perché oggi ci sono quelli che prendono le parti del cattivo. E dico, ma come, finisce bene questo film? No, non è possibile, deve finire nella disperazione, perché male comune, mezzo gaudio. Ritornando a questo, dopo l'esperienza di rinascita, un altro problema. Dio mi aveva dato una nuova identità, ma io continuavo a pensarmi, a ragionare secondo la mia immagine di me stesso. E quindi ho cominciato a perdere colpi, ho cominciato a peggiorare, ho cominciato a vivere angosce ancora più grandi, depressione ancora più forte, e lì un'altra mozione contro Dio. Dio, non è possibile! Ma cosa hai fatto? Qua non è cambiato niente! Che prima cercavo di dimostrargli che ero buono e non ci sono riuscito. Poi ho cercato di dimostrargli che facevo schifo e che aveva sbagliato a chiamare me come cristiano, perché io ero tutt'altro che cristiano. Nelle mie emozioni, nei miei sentimenti, nei miei desideri perversi, non potevo essere cristiano. Ma perché, ancora una volta, la mia mente era quella che faceva bello e cattivo tempo. E lì tutta l'opera dello Spirito Santo, della parola di Dio, in cui realmente Dio cercava di farmi scoprire questa nuova identità che gli era costata la morte di Cristo. Per farti nuovo, nel senso buono del termine. Tante volte lo usiamo in una maniera, e tante volte le persone usano queste modalità. Ora ti faccio nuovo io, ti cambio i connotati. Per farci nuovi, Dio ha pagato un prezzo incredibile. Ecco perché tante volte è triste quando noi continuiamo a dire: Dio cambiami, non mi sopporto più. E Dio dice: neanche io ti sopporto più nel vederti che non ti sopporti. Perché io vedo quello che c'è in te, ma perché non cambi gli occhiali? Ma perché non ti lasci guidare dal mio spirito che ti mostrerà la tua vera identità? Ma perché continui a contemplare la tua mente come se lì fosse la tua identità? C'è una legge spirituale già enunciata nel Vecchio Testamento. Gli ebrei, dice, contemplarono, guardarono la verità, la vanità, diventarono essi stessi vanità. Noi diventiamo quello che contempliamo. Questa è una legge spirituale. Ieri l'abbiamo definita anche nell'aspetto psicologico. I figli che contemplano alcune tipologie di genitori, cosa possono diventare? Copie, copia incolla. Poi ci vuole una conversione del formato per poter risolvere il problema, ma perché se no quando contempliamo la paura, voi pensate che diventiamo più coraggiosi? E allora qualcosa di fortemente importante che Dio ci vuole più chiaramente fare realizzare, ma non come teoria. Sapete, io sono stanco delle teorie, delle teologie, di tutti quei discorsi che sembrano portare veramente, ho capito, perché se tu hai capito, non hai capito. Ma non lo dico io, lo dice Paolo, chi pensa di conoscere non ha ancora capito cosa significa conoscere, ma chi ama Dio, e chi ama Dio non può venire dalla tua mente, perché abbiamo detto ieri che quello a cui la mente tende è Dio, passa là, vai via. Lasciami tranquillo, casomai io accetto che tu sei collaboratore dei miei progetti. Allora sì, se tu collabori con i miei progettini, senti, Dio, ci avrei un bel progettino da proporti, ci metti l'imprimatur, ci metti lì. Tante volte cerchiamo Dio come qualcuno che supporti, non solo che ci supporti, ma che supporti le nostre progettualità, che ci aiuti a costruire il nostro regno nel nome suo. Mette la finezza. Non il suo regno, il nostro regno, però giustamente nella dimensione spirituale. Come a dire, grazie a Dio. Grazie a Dio. E tante volte sembra strano, ma molte persone non sincere, sembra che questa cosa funzioni. Sembra che anche se chiedono e non chiedono per motivazioni purificate, ricevono. Ma io ho tanti dubbi, tante volte chi ci fa ricevere delle cose che ci oscura l'amore, la presenza, e ci fa vedere semplicemente l'apparenza della potenza di Dio. Chiedete, non ricevete, perché chiedete male. O gente adultera, non sapete che amare la logica perversa significa essere nemici di Dio. E tante volte noi chiediamo a Dio secondo una logica perversa, di egocentrismo, di bisogno di rifarsi, di bisogno di dimostrare agli altri che non siamo così deboli. Tante persone che hanno fallito nella loro realtà secolare pensano che diventando cristiani dovranno diventare dei semidii. Ma non è così. E questo è importante che lo comprendiamo. Che il cambiamento che Dio ci dà è un'identità meravigliosa, interiore, sicura, dalla quale nessuno e niente ci potrà separare. Amen. Alleluia! Ma all'inizio, sapete, il diavolo continuerà a chiamarvi con il vostro vecchio nome e chiamerà lui sfigato, disgraziato, disperato, colpevole. E tante volte noi, la nostra tendenza qual è? Dice, presente. Reagiamo a queste chiamate perché? Perché nella nostra identità abbiamo impersonato il ruolo di persone che si lamentano sempre, di persone che si considerano sfigate, di persone che si considerano veramente inferiori, di persone che vivono sempre questo meccanismo autopunitivo. Me la devo fare pagare perché non è giusto che non sono riuscito a fare quello che volevo fare. Io non accetto che Dio mi perdona. Dio mi perdona, io no. Sono spirituale. È troppo facile. Dio mi perdona, non è possibile, con quello che ho fatto non è possibile che Dio mi perdona. Sembrano cose dell'altro mondo, ma sono meccanismi dell'orgoglio umano. Sono meccanismi anziché riconoscere che tutto ci viene per la grazia di Dio, in qualche modo pretendono che noi possiamo ingraziarci Dio, noi lo possiamo meritare, e quando non lo meritiamo più andiamo in crisi di identità. Tante persone stanno andando in crisi di identità perché? Perché hanno cercato di portare avanti un'immagine di buoni padri, buoni madri, buone, come ieri. Buone madri, bravi figli, bravi ragazzi, E invece a un certo punto questa immagine, che magari è stata assemblata, dicevo ieri, così a prezzo di repressione, rimozione, isolamento. A proposito di isolamento, sapete, c'è un fenomeno incredibile che sta avvenendo in Cina. Si chiama Ikikokomori. Che cosa potrebbe sembrarvi questa frase? Sembra una barzelletta che ci mettiamo a ridere, ma non c'è niente da ridere. Ci sono 1 milione di giovani, 1 milione di quelli indagati e calcolati e inseriti nella statistica, che già da più di 2 anni si sono chiusi in casa e non vogliono avere nessun contatto con l'esterno. Stiamo parlando di una cultura dove non c'è una spiritualità vera, tranne quelle un poco fantascientifiche. Persone che sono nient'altro che il segnale di un disagio estremo colto dalla gioventù, che non si riescono più a identificare con i modelli e che a un certo punto ragazzi tra i 18 e i 25, 26 anni cominciano a fare ritirate strategiche a casa e non vogliono uscire, a parte qualche esplorazione internet, a parte mangiare naturalmente, bere e andare in gabinetto, ma non vogliono avere più relazioni sociali. Sono segni dei tempi, sono segni. Ci sono persone che invece direttamente non possono vivere più una vita da lucidi e devono per forza stonarsi sempre giovani di qualcosa per non sentire le stonature dei genitori, devono stonare di qualche altra cosa, o per sopportare le urla dei genitori devono stonarsi. Ci sono segni incredibili dove l'azione demoniaca sta cercando di distruggere quella parvenza di identità umana che neanche c'è più, perché ancora, dicevo, siamo figli dei nostri genitori e quindi in un circuito sempre più irrazionale. Sta cercando di distruggerle. Queste persone sono veramente in un'angoscia profonda perché non capiscono più la realtà, non capiscono più se stessi e non necessariamente impazziscono. Una buona quantità di questi impazziscono, ma un'altra buona quantità si chiudono in delle prigioni virtuali, in delle prigioni che anche se non hanno delle sbarre, e anche se non comportano un irrazionale estremo, sono già in ritirata. Hanno detto fermate il mondo, voglio scendere. Stanno scendendo dal mondo. E lì abbiamo bisogno ancora di più di poter annunziare questo progetto in cui Dio ci dà i riferimenti, Dio ci dice chi siamo senza di Lui, e questa è la prima verità, e questa è molto spiacevole, ve l'assicuro. E quando arriviamo a questa verità, questo innesca il processo del ravvedimento, però poi non si ferma là. Perché se no continueremmo sempre a dire oh, siamo dei vermi, siamo delle cose inutili, siamo dei peccatori, siamo qua, siamo là, non riusciamo a fare una, siamo sempre, sbagliamo sempre. Questa è la parte umana. Ma Dio ha messo un'altra parte di cui dobbiamo cominciare, sarebbe ora, ad essere più consapevoli e di cui non ci possiamo vantare perché non è farina del nostro sacco, ma è un miracolo, ed è un miracolo, però non come dice un miracolo, quindi non avverrà, è il miracolo di scoprire l'identità nuova che in Cristo hai già ricevuto, una persona nuova che ha i sentimenti, la mente, i pensieri di Cristo, si trova già dentro di te. Quando ho cercato di dimostrare a Dio che non era vero, neanche allora ci sono riuscito. Quando gli ho detto Signore, ma io vedo semplicemente cose nere, io mi vedo più fallito di prima, io mi vedo più disperato di prima, io sono sull'orlo del suicidio. Quando ero non cristiano non ci avevo pensato mai al suicidio, ma quando ero cristiano ci ho pensato, quindi la cosa buffa era che quando incontravo in queste chiese formali dove pace, pace, fratello, come va? Ah, gloria a Dio, io mi stavo suicidando. Da una parte mi faceva piacere che nessuno se ne accorgeva, ma dall'altra parte dicevo, ma è possibile che nessuno si renda conto di quello che sto vivendo dentro? E forse tante volte tu stai attraversando dei momenti tremendi. Vero è, c'è una parte personale, ma c'è una identità e una protezione legata al senso della famiglia, del gruppo, e di questa hai bisogno di beneficiare, perché il diavolo sta creando un nuovo prototipo di credente tipo, cioè che è il single spirituale, che è l'anarchico spirituale, quello che dice Dio sì, ma non parlatemi più di una dimensione orizzontale, perché nella dimensione orizzontale ho semplicemente avuto fregature. Rifiuta l'identità di gruppo, ma, come vedremo meglio più tardi, c'è una valenza importante nello scoprire la tua identità spirituale. C'è una benedizione grande quando finalmente a un punto della mia vita ho detto, Signore, non capisco, ma ho fiducia. Mamma mia, che ci voleva per dirlo? Io non so quanto ci metterai tu, io spero che tu non ci metta quanto ci ho messo io, perché tutto doveva passare dalla mia mente, tutto doveva essere vagliato, deciso. Purtroppo gli avevo dato troppo potere, come qualcuno di voi ha dato troppo potere alle emozioni, ha dato troppo potere ad alcune aree della propria vita, e tante volte strappare questo potere al male sembrerà una mission impossibile. Ma Dio ti dice questa mattina che la missione è possibile, ma perché l'ha fatta Lui e ti ha consegnato una identità nuova di zecca, un uomo nuovo, l'essere occulto del cuore, una nuova creatura. Dei due popoli, dice Gesù, ha abbattuto il muro di separazione, ha fatto uno. Una nuova realtà, non c'è giudeo, non c'è greco, ma c'è Cristo in tutti. Non c'è più quella identità dove siamo figli di Adamo con tutto quello che comporta. Adamo e tutti quelli da Adamo in poi, fino ad arrivare alla nostra generazione. Quindi vedi là che cosa c'è. Ma siamo nati dall'alto. Siamo figli del vero Padre. E questa paternità è un principio fondamentale per ridarci le coordinate. Io incontro centinaia di ragazzi che stanno andando in crisi, sfasano di cervello, cominciano ad avere problemi e non hanno la coscienza minima che l'importante è essere. E quello che mi chiedono è, dottore, io voglio tornare a fare le cose di prima. Ma come a fare le cose di prima? Tu hai bisogno di essere prima di fare. No, c'è questa cultura, devo fare. Devo andare là, devo andare in discoteca, devo fare. Voglio essere come gli altri. Ma non c'è una preoccupazione di come si è dentro. Si sono creati dei luoghi comuni dove le persone non hanno più bisogno di un'identità personale. Ripeto, cercano di avere l'identità del branco, del... Ed è tremendo, perché è difficilissimo aiutare queste persone, è difficilissimo, perché mi dicono, ma io voglio stare solo bene, hai detto niente, vuoi stare solo bene, ma se il male dipende da una serie di scelte, di atteggiamenti, di modalità sbagliate di vita, tu, come chiunque di noi, ha bisogno di mettersi in discussione, fratelli, sorelle, ha bisogno di riconoscere in una maniera nuova sia considerato Mauro, Giuseppe, Rino, bugiardo e Dio veritiero. Alleluia! Dio dice la verità. E non è una verità che ci fa male. La verità ti fa male. Quelli che sono un po' vecchi. No? Non è una verità solamente che denuncia il male, questo è un aspetto, non è una verità che diagnostica un tumore incurabile, ma è una verità che dopo la diagnosi umana dice, ma Dio, ah, alleluia, non ma tu devi fare ora salti mortali, super arrivare.
La logica umana è così. Anche nel Vecchio Testamento troviamo tanti esempi. Mi viene in mente il caso di Naaman, vi ricordate? Un grande guerriero con la lebbra. Mamma mia, che dolore. Doveva coprire tutto, a parte che poi infettandosi diventava ancora più grave, eccetera, eccetera, una forma di lebbra bianca. Ma questo di qua, se gli avessero proposto le situazioni, devi fare, devi andare su quella montagna a prendere quell'erba incredibile che si trova solamente sull'Himalaya, devi salire là, poi andare a metterci un pezzo di questo, sarebbe andato. Oppure, se gli avessero proposto una soluzione, abracadabra, e il servo del profeta invece gli va a dire, va lavati, nel senso vatti a buttare nel Giordano, vatti a buttare, come dire, siamo sempre alla ricerca, l'uomo purtroppo è sempre alla ricerca del magico o di qualcosa che puoi conquistare. Ci alziamo in piedi. Lì la soluzione non fu un rimedio umano, era una crisi di identità quella di Naaman, e non solamente perché guardandosi allo specchio vedeva la lebbra, ma la lebbra avrebbe leso le sue relazioni, probabilmente familiari, doveva essere isolato. La lebbra gli avrebbe fatto perdere il suo ruolo, la sua professione, comandante. La lebbra lo avrebbe condotto probabilmente a meccanismi di autocommiserazione. Povero me, ma giusto giusto che ero al vertice della mia carriera, giusto giusto ora mi doveva venire questa lebbra. La lebbra avrebbe inquinato tutti i suoi rapporti. E la lebbra è un po' tipo del fallimento, del peccato. Ma quello che Dio, ispirando il profeta, gli dice, vai, lavati, immergiti 7 volte, un numero particolare nella scrittura, 7 volte. Questo ha a che fare con la fiducia che l'azione di una nuova identità in noi è un dono che Dio ci ha fatto, e che l'azione di una identità nuova che si va trasferendo sul piano mentale è una scoperta che noi possiamo fare. Dio ha fatto la sua parte, non può rifare quello che ha fatto. Dio cambiami, non lo posso fare. Come non lo puoi fare? Perché? Perché già l'ho fatto. Ma se tu non ci credi, se tu non ti metti in condizioni di comunione con lo Spirito Santo, che è l'unico insieme alla parola a poterti rivelare questa identità, chi ti dirà chi veramente sei? Chi ti dirà quello che io ho fatto in te? Il tuo pensiero? No, per un momento ti sentirai euforico, il momento dopo dici, mamma mia, ho fatto un errore incredibile. Chi si ci presenta davanti a Dio? Chi va in chiesa? Si ritira alla vita privata? Lo Spirito Santo vuole che abbiamo confidenza con Lui proprio perché possa darci, uno, la chiarezza di questa nuova identità in maniera tale che ti riconcili e dici, ah, ti benedici anziché maledirti e dire male di te. Due, per darti la chiarezza che attraverso la tua collaborazione di fede, di fiducia, quello che Lui illumina dentro di te, pace, gioia, guarigione, modalità diverse di difesa rispetto a come ti sei difeso, di come hai cercato di preservare la tua identità, la tua faccia. Ma tante volte dobbiamo perdere la nostra faccia, in tutti i sensi, per godere della faccia di Dio. che è stampata nel nostro cuore. Voglio pregare un momento a conclusione di questo breve studio. E confido molto sullo Spirito Santo. Io dico sempre che non credo alla comunicazione, ma credo che lo Spirito Santo comunichi e ci faccia capire al di là delle parole. Troppe parole, fiumi di parole si versano sul campo cristiano, ma questa emanazione di Cristo tante volte non la vediamo né in noi né negli altri. Ma è tempo che la Chiesa cominci a tirare fuori quella realtà di Cristo che è in noi. Non dobbiamo inventarcela, non dobbiamo metterci maschere religiose. Gesù è in te, in me, una nuova identità è in me, in te. Dio ci sta chiedendo di credere, di fidarci, di non continuare a lottare con le nostre, con i nostri mezzucci umani, ma semplicemente rassegnarci al fatto che siamo meravigliosi. Non ci puoi fare niente, Dio ti ha fatto in maniera meravigliosa. Ma fagli un sorriso almeno, anche se c'è un casino intorno. Fai un sorriso a chi ti ha pensato e ti ha pensato santo, ti ha pensato libero, ti ha pensato pieno di gloria, ti ha pensato tempio del suo spirito. E non solo ti ha pensato, perché ci sono tanti che pensano e poi si fermano. Ma lui ha fatto sì che questo suo sogno di amore si realizzasse e ha fatto diventare te a sua immagine. Ti ha restituito l'immagine ancestrale, quella che avevi perso attraverso Adamo, te l'ha restituita attraverso il suo figliolo Gesù. Sei creato, ricreato a immagine di Cristo, ed è necessario che questa coscienza spirituale cresca, cresca, perché tu possa non dare più questo credito a tutto quello che nella tua mente ti bombarda e con false immagini di persona che non potrà superare gli esami, di persona che dovrà mollare nel suo rapporto di coppia, di persona che dovrà ritirarsi dalla Chiesa perché si sente indegna. Tutte queste immagini lo Spirito Santo non le può comprimere, neanche tu le puoi comprimere. Ci sono alcune forme di cristianesimo che dicono: prendi questa immagine, metti quella. No, tante volte non è un training autogeno, non è un'autosuggestione. Solo lo Spirito ti dà la vera immagine di chi sei e di quello che Dio ti ha fatto essere e ti ha destinato alla gloria su questa terra. Ma non impressionarti di quello che c'è intorno. La gloria hai bisogno di guardarla, di contemplarla dentro di te, e poi nell'eternità. Preghiamo un momento insieme. Signore, ti voglio pregare questa mattina perché riconosciamo che spesso viviamo di crisi in crisi di identità. Lì dove abbiamo dato alla nostra mente, ai nostri sentimenti, il potere di dirci chi siamo, tante volte lo specchio in cui ci siamo riflessi ci ha dato delle immagini di disfatta, delle immagini di capolinea, delle immagini di disperazione, delle immagini di incapacità di superare degli esami che poi sono diventati sempre più difficili. Forse pensavamo che crescendo spiritualmente avremmo avuto una strada in discesa, e invece la strada è naturalmente diventata ancora più in salita, perché stiamo procedendo nella tua scuola dell'amore e quindi gli esami sono sempre più difficili. Ma grazie che tutti gli strumenti, che tutto quello che ci serve per superare gli esami, per credere, Signore, di poter vincere il male col bene, è qualcosa che tu hai già donato a ognuno di noi. Io ti chiedo che la misura della nostra fede questa mattina possa crescere di un passo per poter prendere in dono di quello che ci bisogna per vincere la nostra battaglia personale, Signore, questa mattina, per superare quel test, per ricordarci chi siamo dopo esserci riflessi allo specchio della tua parola, per non dimenticarci che siamo ricreati a tua immagine, che siamo fratelli del primogenito
e che in noi ci hai fatto partecipi della pienezza della tua deità, Signore, mettendo Cristo in noi, e che abbiamo in Lui tutto pienamente. Io ti chiedo che questa rivelazione questa mattina possa toccare ognuno di questi miei fratelli e sorelle, perché possiamo modificare anche i nostri modi di pregare, i nostri modi di rivolgerci a te, il nostro evangelichese che tante volte, senza rendersene conto, usa delle parole ancora in cui dobbiamo chiedere perdono, nel senso che non crediamo che tu ci hai perdonati, e vivere nel perdono, vivere nell'amore, vivere perdonati è più liberatorio che vivere nella paura di sbagliare, Signore. Ti prego che possiamo cambiare tutto quell'imprinting che un cristianesimo, forse che ci è stato dato all'inizio, ha determinato nella nostra mente, veli che ci impediscono di vedere che è il tuo amore che ci trasformerà e che tu vinci il nostro male con il tuo bene, Signore. Ti prego per me e per la vita di questi miei fratelli, nel nome di Cristo. Amen. 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 Amen.